Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Le 13, 1 minuto 38 secondi. Buongiorno da Alessandra Tarquini, bentornati ad una nuova puntata del nostro programma sulla Grande Guerra, oggi dedicata ad un simbolo della Prima Guerra Mondiale, anzi al simbolo della Prima Guerra Mondiale, la trincea, un luogo che si fissò per sempre nella memoria di tutti come espressione della degradazione materiale e morale a cui furono sottoposti i combattenti. Alla fine del 1914 fallì la cosiddetta corsa al mare dei tedeschi che cercavano di raggiungere i porti sul canale della Manica. Dopo la battaglia di Ypres in Belgio sul fronte occidentale che si estendeva per 750 chilometri, quindi dal mare del Nord alla Svizzera, cessò la guerra di movimento e iniziò una guerra di posizione e di logoramento fra due schieramenti con milioni di soldati che combatterono vivendo proprio infossati nelle trincee. Dunque una guerra che era stata immaginata breve e di movimento divenne una guerra lunga e statica. Ecco, il luogo di questa staticità è la trincea. Noi oggi ne vogliamo parlare con Luciano Zani, che insegna storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma e autore di diversi saggi e studi sulle guerre mondiali. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cos'è una trincea?
Ma una trincea è fondamentalmente un fossato scavato nella terra, dai soldati stessi. E erano, come lei diceva, milioni e quindi rapidamente riuscivano a costruire questi fossati. Ovviamente nei luoghi di pianura, in tutta la zona nord del fronte occidentale, spesso scavando nella terra si arrivava all'acqua e quindi le trincee sono dei luoghi in cui è difficile stare perché sono luoghi appunto di terra. Una delle metafore del soldato di trincea è il minatore. Sono come dei minatori che scavano nella terra e vengono a contatto col fango, con l'acqua, ovviamente poi arrivano i topi, i pidocchi, gli escrementi. Quindi la trincea è un luogo difficile ed è un simbolo della Prima Guerra Mondiale perché non è soltanto come era stato a volte in passato e com'è all'inizio della guerra, un luogo in cui i soldati si riparano di fronte a un attacco per poi magari partire al contrattacco. Diventa il luogo in cui i soldati vivono e basti pensare che sul fronte occidentale, quello che lei citava di 750 chilometri dal mare del Nord alla Svizzera, dal 15 al 18 sostanzialmente il fronte non si sposta più di 15 chilometri, il che significa che molte delle trincee rimangono tali per lo stesso esercito, cioè non conquistate dall'esercito nemico per un lungo periodo. Ecco, questa è la trincea. Dopodiché è importante, se noi oggi potessimo sorvolare cosa vedremmo sul campo di battaglia? Prima di tutto non vedremmo un fossato dritto. Tutte le immagini, anche quelle che voi opportunamente avete messo sul sito di Radio 3 per commentare questa trasmissione, mostrano zigzag. La trincea va a zigzag. Questo è il primo elemento che vedremmo. Dopodiché non vedremmo una trincea.
Ecco, ma si estendono su tutti i fronti.
Ecco, allora, non su tutti i fronti, nel senso che sul fronte orientale c'è un'alternanza di guerra statica e di guerra di movimento con penetrazioni degli eserciti anche per varie centinaia di chilometri. La trincea è soprattutto il luogo simbolo di tutto il fronte occidentale, quindi fino alla Svizzera, dal Mare del Nord, e poi andando verso est di tutto il fronte tra l'Italia e il nemico austro-ungarico. Allora, non è un solo fossato. Noi vedremmo oggi, se potessimo, un reticolo, perché la trincea non era una sola. C'era la trincea di prima linea che fronteggiava a volte a distanza di poche centinaia di metri, a volte di alcuni chilometri, l'analoga trincea nemica, e poi dietro la prima trincea, in linea di massima, ce n'erano almeno altre due. Tre trincee, quindi. Il tre è il numero, come dire, magico e simbolico della Prima Guerra Mondiale. Tre sono gli uomini che escono in drappello la notte per fare, per vedere, andare a visionare il terreno su cui fare l'attacco la mattina dopo. Tre sono le trincee, perché c'è la trincea di prima linea da cui partono gli attacchi, c'è una seconda trincea dove si preparano le truppe per andare avanti successivamente, c'è la trincea di riserva dove si può andare anche a riposarsi un momento.
Ecco, lei parlava di della vita, del fango, della terra. Noi vogliamo ascoltare la testimonianza di un giovane trentino che si chiamava Giovanni Tiella. È un giovane che partecipò al conflitto come soldato dell'esercito austro-ungarico sul fronte della Galizia, fino poi alla diserzione. Uno dei tanti sudditi dell'impero austro-ungarico che vivevano in Trentino e che furono inviati a combattere contro i nemici dell'impero austro-ungarico, lontano ovviamente dal fronte italo-austriaco. Continueremo a parlarne nelle prossime puntate, ma ascoltiamo Giovanni Tiella.
Cara mamma, voglio scriverti con un po' di calma e un po' a lungo, perché so che ti piace, di questa mia vita di trincea. Si vive cioè un po' come le talpe, fa conto. Nella terra ci sono questi canali fondi più di un uomo, che corrono serpeggiando dalla valle al colle, dal colle al basso, e di lì non si esce mai. In questi canali sono praticati dei fori, che si chiamerebbero porte, che conducono nelle camere da letto. Ti viene da ridere? No. No, sono delle vere e proprie camerette, con poca mobilia, si sa, ma con della paglia, con un posticciolo da farci il fuoco. E lì si dorme, quando non ci tocca di fare la guardia. Allora bisogna mettere il muso davanti alla feritoia, con il fucile che parannusi l'aria come un cane, e star lì in ascolto, con gli occhi sbarrati nell'oscurità. Verso sera, o quando c'è nebbia, si può uscire dalla trincea e lavorare all'aperto. Io come volontario però sono dispensato dal badile e dal piccone, in generale da lavori manuali. Sto per dire che qui, tranne qualche privazione capricciosa, si sta meglio che in caserma. Almeno non c'è la briga della manovra. Da mangiarsene piglia, è discretamente buono. Qualche pizzico di tabacco, qualche rara sigaretta, ma rara, ed è per questo che vi ho pregato di mandarmene. Poco, ma c'è. Il caffè ce lo facciamo noi. Lo riceviamo in polvere e in zuccherato. In quanto ai russi, se ne stanno abbastanza tranquilli. Per qualche minuto zufolano le palle, in generale tutte alte. Noi si fa finta di non capire e i russi tacciono. Oggi è il giorno di San Nicolò per loro. Forse ci invieranno qualche regaluccio, in forma di shrapnel o granata, ma non ci degneremo neppure di contraccambiare. Stanotte, chissà in che maniera, danno l'allarme. I russi vengono all'assalto, urlano «Urrà, urrà!» Noi fuori dalle tane, armi in pugno. Davanti a noi fucilate a più non posso, ma i russi non si vedono. L'allarme è falso. Qualche sentinella un po' eccitata ha creduto di vedere chissà che. E allora a dormire. Di nuovo.
Era la voce di Diego Sepe che leggeva questa lettera di Giovanni Tiella alla sua mamma. Luciano Zani, forse il fatto di scrivere alla mamma edulcora sì, in qualche modo il tono e sì, il contenuto sì, della lettera.
È chiaro che chi scrive ai propri familiari deve edulcorare la situazione per rassicurarli sulla propria sorte. Ma nello stesso tempo questo soldato che combatte in questo caso sul fronte orientale ci dice moltissime cose, no? Anche lui usa una metafora, siamo delle talpe, dice, e lavoriamo di badile e piccone. Ecco, questo è un altro elemento da mettere in luce. La Prima Guerra Mondiale è una guerra in cui convive la più alta tecnologia militare con i materiali e gli strumenti più arcaici. Si lavora di vanga, di badile per scavare la terra, si usano le pinze per tagliare i reticolati nemici e nello stesso tempo ci sono le armi più moderne come le mitragliatrici, come l'artiglieria pesante. Lui ovviamente alla mamma parla di regalucci, ma chi viveva nella trincea, che era proprio come lui la descrive, poi c'erano nel reticolo dei camminamenti che collegavano le trincee tra loro e c'erano dei bugigattoli dove loro potevano dormire, ma
Ecco, perché parla di invisibilità? Parla di un certo, dice le talpe, sì. Parla di talpe e del vedere.
Talpe, questo è importante perché la prima di molte caratteristiche proprie della Prima Guerra Mondiale è proprio l'invisibilità. Perché? Perché il nemico fondamentalmente non si vede mai. Non si vede mai perché di giorno si sta coperti nelle trincee, al più ci si affaccia, come lui dice, per quelle feritoie per vedere cosa stanno facendo i russi, ma si sta molto attenti a non essere colpiti da un cecchino che spara dall'altra parte. Quando si può attaccare, badate, non tutte le notti, ci sono lunghissimi periodi di settimane e a volte di mesi in cui in modo monotono la vita continua a essere quella di trincea, poi all'improvviso si decide l'attacco, ma questo avviene sempre tra il buio e la foschia delle primissime ore del mattino. Se c'era bel tempo, i soldati dicevano che sfortuna, perché l'attacco andava fatto possibilmente col cattivo tempo, perché bisognava non farsi vedere dal nemico. Farsi vedere dal nemico significava facilmente essere falciati dalle mitragliatrici nemiche. Ecco, nella trincea si vive con l'incubo del regaluccio, come dice lui, cioè della bomba sparata dal fronte nemico che può anche cadere ovviamente nella trincea e può colpire. E allora si ascolta, perché l'udito consente di capire se sta arrivando o meno una bomba e magari a che distanza cadrà.
Diventa uno dei sensi principali l'udito.
Ecco, questo è importante, c'è un'inversione totale dei sensi e direi di tutti i parametri della vita civile, ma dei sensi prima di tutto. Nella vita di pace noi usiamo soprattutto la vista e il tatto. Ecco, nella vita di trincea si usa soprattutto l'udito, appunto per capire se non si corre un rischio mortale, che è sempre in agguato, e si usa ovviamente anche l'odorato. Ecco, lui parla del buon cibo, dice a sua mamma, parla delle rare sigarette. Bisognerebbe aggiungere, perché per esempio nel bel libro Un anno sull'altipiano di Lussu, che voi state mandando di pomeriggio in contemporanea a questa trasmissione, si parla spesso dell'odore del cognac, dell'odore dell'alcol, perché l'alcol era uno dei modi che si potevano usare per sopportare una vita altrimenti insopportabile.
Allora, oltre all'invisibilità e all'inversione dei ritmi, il giorno, la notte, la trincea è anche un'esperienza che costringe proprio a modificare i bisogni elementari, che espone alla morte quotidiana. Ascoltiamo le parole del pittore francese Fernand Léger, scritte dal fronte nell'ottobre del 1914.
27 ottobre. Insomma, dopo un mese, la guerra attuale è diventata una guerra maledetta e dura. Una guerra di difesa, di trincea, di attacco e contrattacco per guadagnare appena 50 metri di terreno. Lo so perché siamo noi che scaviamo le trincee, che i fantaccini vengono ad occupare quando è venuto il momento. È una vita spaventosa. Questi poveri diavoli vi restano fino a 11 giorni. 11 giorni senza quasi poter dormire e mangiano quando possono. Se mostri la testa sei finito. I tedeschi sono a 100 metri e spiano il primo kepi che passa. Andare a urinare è pericoloso come andare all'assalto. L'altro giorno ho assistito a una cosa penosa. Un povero soldato doveva andare a cacare. È uscito dalla trincea. Aveva fatto appena 4 metri ed è stato fatto secco. Era impossibile andare a cercarlo. Le palle passavano così fitte che sarebbe stata una follia. Abbiamo assistito a tutta la sua agonia. Chiamava i suoi compagni per nome. Chiamava sua moglie, chiamava la sua bambina, Marcella. È durato 20 minuti. Tutti piangevano. Mai nella mia vita sono stato tanto sconvolto. Questa guerra di trincea è fatta di piccoli assassini come questo. Dormi e mangi immerso nel fango, nell'acqua. Lasciare il tipo di vita che conducevamo ed essere obbligati a questo mestiere, non capisco come gli uomini possano farlo. Per me è incomprensibile. Che capacità di resistenza, che capacità di adattamento nell'organismo umano. Questo affare non accenna a finire. Vediamo da certi sintomi i caratteri di una guerra molto più lunga di quel che si pensava.
Mai nella mia vita sono stato tanto sconvolto, così diceva Fernand Léger. Luciano Zani, è questa la brutalizzazione della vita di cui parla lo storico George Mossi a proposito della guerra mondiale? È questa l'esperienza di morte di massa a cui sono stati sottoposti milioni di uomini?
Sì, è questa, è esattamente come abbiamo ascoltato, come ci viene descritta. Si è sconvolti ovviamente, e poi c'è l'adattamento, come lui stesso dice, per necessità, e questo adattamento significa progressivamente abitudine alla violenza e alle morti di massa. Prima ci si abitua a quella che si può definire la contaminazione, cioè a convivere con lo sporco, con i pidocchi, con i topi, con gli escrementi, con i cadaveri. I feriti che si lamentavano fuori dalla trincea non potevano essere soccorsi fino a notte fonda e li si sentiva morire. E a poco però ci si abitua alla violenza e alla morte di massa. La brutalizzazione, secondo Mosse, è proprio questo, cioè un ottundimento della sensibilità. Questa sensibilità viene meno, e questo fatto, che è di cui la prima guerra mondiale è la sorgente, è la fonte, è poi foriero di conseguenze terribili nei decenni successivi. I medici di Auschwitz, per capire quello che voglio dire, ricordano più volte il triage della prima guerra mondiale. Che cos'era il triage? Era il fatto che su tre soldati feriti se ne poteva soccorrere per salvargli la vita soltanto uno. Ecco, e lo ricordano nel momento in cui devono decidere quale fila deve andare verso i forni crematori. C'è un collegamento che è appunto questa brutalizzazione, questa caduta della sensibilità nei confronti della morte, che parte proprio dall'esperienza della guerra.
Noi ieri abbiamo nominato più volte un autore e un libro. L'autore è Eric Lied, tra l'altro ieri credo di aver sbagliato, ho detto John Lied, ma Eric Lied, Terra di Nessuno il volume. È questa la Terra di Nessuno, noi ne parlavamo a proposito di questa esperienza della trincea, è così? Che sì, cos'è una Terra di Nessuno?
La Terra di Nessuno sono due cose sovrapposte, è un luogo reale, perché è quella fascia di terra che divide le due trincee di prima linea. È un luogo invivibile, fatto di crateri di bombe, dove non c'è vita, e ci sono soltanto appunto morti, cadaveri, resti di armi. Ecco, è un territorio completamente desolato. Nello stesso tempo, la Terra di Nessuno è anche la metafora del soldato, cioè la guerra trasforma antropologicamente, radicalmente, milioni di uomini. Non sono più quello che erano prima, in tempo di pace, e, dice Lied, si fermano su una soglia, vivono una condizione liminare, cioè cosa saranno dopo il mestiere, l'abbiamo sentito nominare come mestiere da Leger, cosa saranno dopo la fine della guerra? Ecco, è come un rito di passaggio in cui si resta bloccati sulla soglia. Cosa faranno i reduci alla fine di questa lunghissima esperienza?
E allora noi, prima di salutarla, vogliamo farvi ascoltare un brano tratto da un film del 1957. Il film è Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick. Ascolteremo due soldati che parlano del quale potrebbe essere il modo migliore di morire. Luciano Zani, deve essere un dialogo questo, o un interrogativo che milioni di soldati si sono posti?
Sì, i soldati si ponevano continuamente questo interrogativo, perché la caratteristica principale è che nella trincea si dissolve la distinzione che noi facciamo nettamente nella vita normale tra vita e morte. Questa distinzione non c'è più. Allora, il film di Kubrick lo consiglio per chi voglia conoscere attraverso un film bellissimo, uno dei più bei film di guerra, la Prima Guerra Mondiale. Il film di Kubrick, ci sono tutti gli elementi della Prima Guerra Mondiale. C'è l'invisibilità, c'è la vigliaccheria, c'è il cameratismo. Il nemico non si vede mai nel film di Kubrick, solo alla fine nei panni di una prigioniera che viene esibita ai soldati francesi. Riguarda un episodio reale della Prima Guerra Mondiale. Cinque soldati francesi, nel film diventano tre, che furono fucilati per vigliaccheria, perché lo Stato Maggiore li aveva costretti ad una missione impossibile: conquistare il formicaio, una postazione di mitragliatrici nemiche, i tedeschi non si vedono mai e ovviamente vengono decimati come in tutta la realtà della Prima Guerra Mondiale. Allora il film, che è del 57 come lei ricordava, fu girato in Germania, proibirono di girarlo in Francia e non lo hanno potuto vedere in Francia fino agli anni 70, ed è un film, ecco, dico solo la cosa che a me sembra essenziale, che molto antimilitarista ovviamente, ma dice in realtà una cosa fondamentale sulla guerra, cioè fa capire che la guerra è un gioco, uso la parola gioco perché nella scena centrale del processo, la stanza in cui avviene il processo sembra una scacchiera, è un gioco che ha regole proprie, diverse da quelle della vita normale. Chi non si adatta e non capisce queste regole è fuori da quella dimensione. Questa è la ragione per cui alla fine i tre soldati, che non avevano nessuna colpa, nessuna vigliaccheria, vengono uccisi.
Grazie, grazie Luciano Zani. Noi ascoltiamo Orizzonti di Gloria. Questo dialogo sul modo migliore di morire. Noi stavamo parlando delle trincee, vogliamo continuare questo viaggio nella trincea, vogliamo continuare e partire dalla morte, quindi da un'esperienza che abbiamo ascoltato così dura, che ci tocca ancora, ci tocca oggi, riascoltando questo dialogo, vogliamo tornare a tempi più recenti, vogliamo parlarvi della memoria delle trincee oggi. Che cosa resta delle trincee? Qual è il rapporto fra la memoria storica e il territorio? Oggi che questa memoria non può più contare sulla viva voce dei protagonisti, oggi che sono morti sono morti gli ultimi superstiti, quindi chi venne coinvolto non c'è più. Allora non ci sono più nonni che possano raccontare le trincee del Carso. Possiamo studiarle, ma possiamo anche andare a vederle queste trincee. Ne vogliamo parlare con Andrea Schipar, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno. Andrea Schipar è un architetto e ha lavorato ad un progetto che si chiama Carso 2014+. È un progetto importante della provincia di Gorizia perché è un progetto sul territorio. Allora, se arrivare sul Carso, che cosa vediamo delle trincee? Che cosa resta delle trincee?
Ma resta innanzitutto una testimonianza unica all'interno di un paesaggio carsico che già di per sé ha qualcosa di misterioso. In effetti mi ricordo quando abbiamo portato i studiosi internazionali nel paesaggio del Carso, qualcuno ha detto: questo è un paesaggio invisibile. Infatti è talmente suggestivo che uno se lo può solo immaginare quello che è successo attraverso le trincee. Ecco, queste relazioni di rendere visibile quello che in fondo è oggi, come lei ha detto prima, già un po' invisibile, è il tema del Carso 2014+, un progetto strategico che
ecco
serve...
Ci vuole raccontare quali sono almeno le iniziative più importanti di Carso 2014? Come fate per rendere visibile ciò che è invisibile?
Attraverso una messa in rete delle eccellenze del territorio. In fondo, avendo poi il grande elemento del Re di Puglia, insomma il sacrario di Re di Puglia, che è un po' un'icona di questi tempi da solo non può stare, ma all'interno di un sistema con una zona monumentale del Monte San Michele, che è la parte più elevata del Carso, da dove si ha una vista su Gorizia, sul fiume Isonzo, una vista strepitosa, questo vuol dire mettere insieme con la natura, con la cultura. In effetti, attraverso un concorso internazionale si farà un nuovo museo del Monte San Michele, un museo all'aperto che ha al proprio centro il recupero della trincea, cioè il recupero della trincea in termini anche artistico, culturale, per consentire al visitatore una autentica immersione in un tempo che fu.
Allora, noi la ringraziamo e invitiamo tutti a visitare queste zone, a visitare le zone del Carso, anche per vedere, per toccare da vicino, per vedere ciò che resta di questa esperienza delle trincee. Grazie Andrea Schipar.
Grazie a voi, buona passeggiata.
La trincea sul far del giorno, il sol mi bacia sulla fronte stanca, un pozzo muricciolo per soggiorno e qualche sorso d'acqua mi rinfranca, ma un ritornello del mio cuore non manca, come in caserma lo ricordo qui, e la borraccia che noi portiamo è di
La canzone di Trincea del 1916, cantata da Raul Romito, scritta da E. A. Mario. Anche ieri, nella puntata di ieri, ve lo ricordo, quella di ieri, ma tutte le puntate sono scaricabili, riascoltabili in podcast, speriamo che le riascolterete nei prossimi giorni. Dicevo, E. A. Mario è stato uno dei re della musica leggera, autore anche della Leggenda del Piave, che era la canzone che ascoltavamo nella puntata di ieri. Stavamo parlando della memoria delle trincee e quindi del territorio, di dove queste trincee sono collegate, di collocate, di come vengono recuperate oggi. Continuiamo a parlare di memoria. Io dicevo che la memoria privata non esiste più, o meglio, non può più contare sulla voce dei protagonisti, perché non ci sono più persone che ci possano raccontare i combattimenti dell'Adamello o le trincee del Carso. E tuttavia il problema del ricordo della guerra è un tema, resta vivo in moltissime famiglie che conservano lettere, fotografie, cimeli dei più vari generi. Vogliamo parlare di questo e più in generale della memoria della Prima Guerra Mondiale con Antonio Carioti, che è in collegamento telefonico. Buongiorno Antonio Carioti.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Antonio Carioti, firma del Corriere della Sera, ha lavorato e ci racconterà innanzitutto che cos'è questo tentativo, in che senso si può lavorare oggi alla memoria della Prima Guerra Mondiale a partire da Europeana, che è un progetto dell'Unione Europea a cui partecipa anche il Corriere della Sera. Intanto, che cos'è Europeana?
Europeana è un grande portale che è stato creato da istituzioni, archivi, musei, biblioteche di tutta Europa per raccogliere la memoria del nostro continente. Per il centenario della Grande Guerra, Europeana ha lanciato due iniziative. Una, Europeana Collections, riguarda la memoria, se vogliamo chiamarla così, ufficiale, cioè tutta la documentazione sulla Grande Guerra che è raccolta appunto negli archivi, nelle biblioteche e nei musei europei. Poi c'è invece un'altra iniziativa che punta a raccogliere la memoria privata, cioè che cosa significa questo? Che si organizzano, sono state organizzate in tutta Europa, vengono chiamati Collection Day, diciamo degli incontri nel corso dei quali le persone che appartengono a famiglie di reduci della Grande Guerra portano le memorie, le lettere, le fotografie, i cimeli che i loro antenati, se vogliamo chiamarli così, i loro nonni, ecco, gli hanno lasciato, li portano, vengono raccolte le loro testimonianze, vengono digitalizzate e poi appunto caricate in questo grande sito Europeana 1914-18 che vuole diventare un archivio di questa memoria privata, una memoria che non è quella ufficiale, quella che è stata coltivata dagli stati, dai governi, spesso poi per ragioni anche di natura politica, ma è la memoria proprio viva di coloro che direttamente hanno partecipato a questo terribile evento che fu la Prima Guerra Mondiale.
Intanto quindi si tratta di un buon rapporto, di un rapporto positivo fra tecnologie digitali, perché e memoria e oggetti invece relativi a 100 anni fa. Glielo chiedo perché tutti questi materiali verranno raccolti e messi in rete, e quindi saranno poi disponibili per tutti. Secondo lei perché c'è questo progetto dell'Unione Europea? Perché l'Unione Europea ha voluto investire sulla memoria della Prima Guerra Mondiale?
Beh, la Prima Guerra Mondiale per tanti versi è stato il suicidio dell'Europa, no? È stato un evento nel quale le grandi potenze europee si sono affrontate per 4 anni, sono arrivate allo sfinimento, ha vinto chi ha resistito di più e tutto il continente è uscito esausto. Per giunta la Prima Guerra Mondiale per certi versi ha posto poi i presupposti per la Seconda Guerra Mondiale, quindi è, diciamo, l'origine della tragedia dell'Europa nel Novecento. Oggi l'Unione Europea, che invece ha voluto essere in qualche modo proprio il riscatto di questi eventi tragici, vuole raccontare questa storia in maniera diversa. I singoli stati nazionali hanno spesso raccontato, anzi quasi sempre raccontato, la storia della Prima Guerra Mondiale a partire da una prospettiva di tipo nazional-patriottico, quindi che presentava se stessi come coloro che avevano ragione e i nemici come coloro che avevano torto. Invece l'idea di Europeana 14-18 è quella di raccogliere una memoria in cui vengono meno, diciamo, queste divisioni, questi odi che hanno diviso l'Europa nel corso del Novecento e in cui si riesce a raccontare questa grande tragedia tutti insieme, mettendo insieme appunto le memorie nostre, le memorie dei paesi che appartenevano all'impero austro-ungarico o della Germania o di quelli che erano i nostri alleati come la Francia e l'Inghilterra. Tra l'altro, una delle cose curiose di quello che avviene in questi incontri in cui si raccolgono i cimeli è che a volte vengono persone i cui nonni hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale, ma essendo all'epoca sudditi dell'impero asburgico, per esempio persone del Trentino o persone di Trieste, questa non è una memoria relativa appunto alle vicende dell'esercito italiano, ma è quella relativa alle vicende dell'impero austro-ungarico. Per esempio molti di questi nostri connazionali del Trentino vennero mandati sul fronte russo.
Interrompo perché prima leggevamo una lettera di Giovanni Tiella, che all'epoca è un suddito dell'impero austro-ungarico, viene appunto inviato in Galizia, viene inviato nella guerra. Infatti descrive nella lettera che scrive alla mamma, parla dei russi che sono appunto i suoi nemici.
I suoi nemici, certo. Sì, l'idea è proprio questa, che va recuperata questa memoria, recuperata la memoria familiare, la memoria privata che è stata spesso trascurata, e va recuperata in chiave appunto europea, cioè non più in una logica rivendicazionista nazionalista, ma in una logica che assume la Prima Guerra Mondiale come una tragedia che ci ha riguardato tutti e come un monito per tutti noi sul fatto che questi odi, queste divisioni all'interno dell'Europa non devono più tornare.
Senta, ma Europeana, appunto, dicevamo, è un portale che raccoglie milioni di oggetti digitali. Che cos'è un oggetto digitale? Cioè, come vengono poi raccolti tutti questi cimeli, questi oggetti, questi ricordi della guerra mondiale? Cioè, materialmente, che cosa possiamo vedere nel portale di Europeana?
Possiamo vedere le fotografie, possiamo vedere lettere, cartoline, oggetti di vario genere, anche medaglie. Ad esempio, al nostro Collection Day noi come
Vogliamo intanto spiegare che cos'è stato il vostro Collection Day.
Allora, noi come Corriere della Sera abbiamo grande importanza a questo centenario della Prima Guerra Mondiale e abbiamo aderito all'iniziativa di Europeana, organizzando qui a Milano, alla sede del Corriere della Sera in via Solferino, un Collection Day con la collaborazione della Canon come, diciamo, sponsor tecnico, cioè loro hanno fornito tutto il materiale, gli scanner, il set fotografico necessario appunto per fotografare questo materiale che ci veniva portato dalle persone, e poi con la collaborazione di due associazioni, uno dentro la Grande Guerra e il centro studi storici sulla Grande Guerra di Vittorio Veneto, che ci hanno dato una mano, perché si tratta anche di avere una competenza tecnica, per esempio nel riconoscere a che reparto apparteneva un soldato di cui un suo nipote ci porta una fotografia e non ha un'idea ben chiara appunto di qual era poi il ruolo che ha giocato nella Grande Guerra. Quindi si tratta anche di vagliare il materiale che viene portato. Ciascuna persona porta questo materiale, la si intervista e quindi ci racconta qual è la memoria che è stata tramandata nella sua famiglia, ci fa vedere appunto la fotografia o il cimelio vario, che viene scannerizzato e poi viene scaricato sia su, adesso noi stiamo facendo un nostro, una parte diciamo del sito di Corriere.it che è dedicato alla Grande Guerra, e poi tramite un protocollo viene preparato anche per essere caricato su Europeana, dove viene a confluire in un diciamo grande insieme di memorie che provengono dall'Italia, ma provengono dalla Germania, dalla Francia, dalla Slovenia, dall'Austria, dall'Ungheria, da tutti i paesi che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo avuto una partecipazione molto ampia, sono venute circa 146 persone, anzi noi ne abbiamo registrate 110, perché poi la procedura è abbastanza macchinosa, perché tutto deve essere registrato in maniera molto precisa per non creare problemi. 110 persone sono venute il 18 maggio e poi altre sono venute in seguito, perché non avevamo fatto in tempo a completare la procedura nel corso di quella giornata. In tutto sono oltre 146 le interviste che abbiamo raccolto.
Ma ci sono delle storie più significative, ci sono dei ricordi degli oggetti?
Ce ne sono di vario tipo. Tra gli oggetti ad esempio abbiamo raccolto la sciabola di un ufficiale, abbiamo raccolto anche un frammento di una bomba, abbiamo raccolto cose un po' particolari, molte decorazioni, molte fotografie, e poi le storie a volte sono interessanti e toccanti. Per esempio appunto si parlava dell'esperienza tragica delle trincee, c'è chi racconta appunto che le trincee erano così vicine che si riuscivano a parlare tra italiani e austro-ungarici, che quando pioveva finivano nel fango, nell'acqua fino alla cintola con i topi. Ci sono vicende veramente terribili, ecco, oppure ci sono altre storie che riguardano la guerra di montagna, con le mine che venivano messe facendo saltare in aria interi pezzi di montagna, si combatteva ad alta quota, quindi in condizioni particolarmente difficili. Poi ovviamente sono storie di giovani che sono caduti, di cui abbiamo poche cartoline, e persone morte a 20 anni, oppure altre invece che sono sopravvissute, hanno ricevuto anche delle decorazioni, hanno partecipato poi in seguito anche ad altre vicende del nostro paese. C'è diciamo un insieme di memorie molto, molto variegato. Ad esempio c'è l'esperienza della fame, lettere in cui si chiede disperatamente alle famiglie di mandare qualcosa da mangiare, anche due focacce per me sono oro, per esempio, dice uno di questi, perché con la condizione terribile nella quale si trovavano, anche avere appunto un po' di cibo mandato da casa era assolutamente prezioso. Poi c'è anche l'esperienza di coloro che escono menomati dalla guerra e che sopravvivono ai combattimenti, ma poi muoiono ad esempio di tubercolosi dopo pochi anni, perché hanno questa malattia diciamo deriva dalla stenti che hanno dovuto subire durante la guerra di trincea. Un'altra cosa, sì.
No, pensavo mentre lei parlava e raccontava queste storie, che sono storie forti, sono racconti toccanti, racconti individuali, mi chiedevo come è possibile conciliare questo modo così importante di raccontare la Prima Guerra Mondiale con un modo anche più ampio, cioè come è possibile conciliare le ragioni politiche della guerra mondiale con le storie personali. Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, questi Collection Days, questo sforzo che sta facendo l'Unione Europea per condividere la memoria, può tenere insieme poi anche la voglia di capire le responsabilità politiche, cioè perché è scoppiata la Prima Guerra Mondiale e quali sono state poi le sue conseguenze?
Ma io credo di sì, nel senso che c'è una doppia dimensione di questi eventi storici. Da una parte appunto c'è il problema di scoprirne le cause, di studiarne gli eventi e le conseguenze, e dall'altra c'è invece la memoria del basso, di coloro che l'hanno vissuta direttamente. Io credo che questo progetto di Europeana 14-18 abbia proprio questo pregio di recuperare anche agli occhi degli studiosi questa dimensione della guerra. D'altronde è un tipo di nuovo modo di guardare a quegli eventi che è già da tempo si è affermato, cioè si guarda la guerra non più soltanto guardando appunto l'omicidio di Sarajevo, le vicende diplomatiche che poi portarono allo scoppio del conflitto, le ragioni che portarono l'Italia a intervenire nel 1915 e così via, ma anche guardando quella che è stata l'effetto che la guerra ha avuto nella trasformazione della società. Per esempio, con la Prima Guerra Mondiale c'è un aumento dell'alfabetizzazione, perché questi soldati, molto spesso analfabeti, che si trovano al fronte, si sforzano di imparare a scrivere con l'aiuto anche dei loro ufficiali per poter comunicare con le famiglie. Il fatto, per esempio, di scrivere è qualcosa con cui uno dimostra ancora di essere vivo, mantiene un contatto con la vita normale nel momento in cui si trova invece in questa situazione eccezionale. Pensi che durante la Prima Guerra Mondiale soltanto in Italia le poste hanno movimentato 4 miliardi fra lettere e cartoline, quindi anche uno sforzo enorme da parte dell'apparato delle poste, che in precedenza non aveva dovuto affrontare un flusso di lavoro così ampio. Poi c'è tutto il problema, per esempio, dell'impiego anche delle donne al lavoro, nel senso che nel momento in cui gli uomini validi sono in gran parte mobilitati per il fronte, allora a lavorare devono essere mandate le donne, e quindi non a caso, non è il caso dell'Italia, però in diversi paesi il voto alle donne è arrivato dopo la Prima Guerra Mondiale, perché proprio con il contributo che le donne avevano dato allo sforzo bellico, che non è più soltanto lo sforzo bellico al fronte ma è lo sforzo di tutta la società, non si poteva più negare loro questo diritto. Cioè, la Grande Guerra è stata anche una fonte di accelerazione della modernizzazione,
diciamo,
fortissima.
Che sì.
E questo ha toccato tutta la società, quindi c'è una dimensione di storia politica, di storia militare, ma c'è anche una grandissima dimensione di storia sociale che va studiata, e la memoria dal basso delle persone che hanno vissuto direttamente questa esperienza è molto preziosa proprio per studiare questa dimensione della storia del conflitto.
Allora, intanto la ringraziamo, noi continueremo, anche noi proveremo a raccontarvi la Prima Guerra Mondiale nei suoi diversi aspetti, in quelli politici, in quelli culturali, in quelli personali, proveremo a raccontarvi le storie delle persone e i grandi temi. Oggi ringraziamo Luciano Zani, Andrea Schipare e Antonio Carioti per essere stati con noi. Sulle note di Stellutis Alpinis, cantata da Francesco De Gregori, vi ricordiamo il numero a cui inviarci sms, che è 335 56 34 296. lagrandeguerra.rai.it è il nostro indirizzo. Oggi alla console c'era Enrico Murgia. Da Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, un saluto, a domani.
Troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue per segnarla. C'è una croce che l'ha messa.